a causa del prolungamento di un cantiere notturno con chiusura del tratto fino al grande raccordo anulare. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna nel corso della mattinata.
24 mattino.
Tra poco torneremo ovviamente a parlare della situazione dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Lo faremo occupandoci della situazione dei profughi e poi parlando con il sottosegretario della difesa Mulè. Tutto questo a partire dalle 8.35 in questa terza parte di 24 mattino, che inizia alle 8.17 minuti e 30 secondi di mercoledì 2 marzo, con al microfono sempre Simone Spezia e in linea come sempre il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Buongiorno. La domanda che viene sempre più fuori dai titoli di giornali è: ma l'unica soluzione a questa guerra che intravediamo è quella di far fuori Putin, uccidere Putin, equipararlo a Hitler e fare come fecero gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale? Con quello non si tratta, e l'unica è che favorire un colpo di Stato dentro la Russia e che elimini Putin. Allora io, siccome leggo tutti, non rispondo perché rispondo per radio, ma leggo tutti i messaggi che mi mandano gli ascoltatori, se se ne intravedono un'altra, però un'altra che sta in piedi, perché l'altra è quella proposta da Putin stesso, che è la demilitarizzazione dell'Ucraina, farne una terra indipendente che non sta né con gli uni né con gli altri, però sai, dopo un'occupazione di questo tipo e alcuni fatti simbolici, perché ieri le bombe sui civili a Kharkiv e soprattutto il bombardamento, loro dicono per errore, del monumento a Baby Yar. Baby Yar è un posto dove nel settembre del 41 arrivarono i nazisti, che erano entrati in Unione Sovietica nel giugno, e chiamarono a raccolta gli ebrei, disse: venite, venite, portate i vostri averi che noi vi spostiamo in un'altra zona, e ne uccisero solo in due giorni 33.700, mi pare una cifra come questa, e poi nei mesi successivi 100.000 o 200.000, anche questo è impreciso. Ma la cosa curiosa è che Baby Yar è stata una delle cose più, vicende più conosciute, perché nel dopoguerra, quando i russi ripresero quella terra, non vollero parlarne, non si capisce perché, finché un poeta famosissimo, Yevgeny Evtushenko, fece un poema alla fine degli anni 60, che poi fu messo dicendo: ma perché non c'è un monumento a Baby Yar? Quindi è una delle cose più, uno dei simboli più forti che esistano, se ne sono occupati i Wiesel. Arrivare a morte, pare che le bombe su Baby Yar, sì, abbiano ucciso anche 5 bambini, loro hanno detto perché Baby Yar sta vicino all'antenna televisiva, ma non mi voglio dilungare su dettagli militari, ma ti dico, il carico simbolico di quello che sta accadendo in questi giorni, rallentato oltretutto da alcune cose che io non mi spiego, perché ieri mattina abbiamo aperto su 60-65 chilometri di Tamin, e che fanno? Stanno ancora lì, che cosa strana. Si ha come l'impressione che i russi mandino un messaggio: guardate, noi qua potremmo fare una strage totale, stiamo rallentando le operazioni per riuscire a trovare una via di trattativa. Può essere questa l'interpretazione.
Anche perché, se non vado errato, stamattina le trattative sono riprese. Ti interrompo, Paolo, solamente come sempre in questi giorni per dare qualche aggiornamento di cronaca, perché in questi minuti arrivano, come perfettamente normale, le truppe russe sono entrate la scorsa notte nella città meridionale ucraina di Kherson. Il sindaco Igor Koliakev ha detto alla radio locale che le forze di Putin hanno preso il controllo della stazione ferroviaria del porto sul fiume Dnepr, riferisce la BBC. Ci sono combattimenti, è in corso l'occupazione della città. È particolarmente rilevante questo, lo dico agli ascoltatori, perché se era circolata voce secondo la quale Putin si stava muovendo di fatto per occupare tutta la costa sul mare d'Azov, qua siamo oltre, cioè siamo sul Mar Nero, siamo in direzione di Odessa, solo come punto di segnalazione, come punto geografico, è a metà strada tra la Crimea e Odessa, per intenderci. Prego Paolo, scusa l'interruzione.
Quindi, sì, ma sono fondamentali queste notazioni perché ripropongono la domanda. Ci sono dei confini oltre i quali, quando una guerra va oltre quei confini, come accadde in Serbia e Kosovo per Milosevic, l'unico destino di quello che l'ha guidato è vincere su tutti i piani, oppure finire alla Corte Penale Internazionale, dove ho visto che ieri è già stato avviato un procedimento, o comunque un inizio di procedimento contro Putin. E nei discorsi, ieri ho ascoltato con grande attenzione il discorso di Mario Draghi al Senato, e questo l'hai notato anche tu, lui Hitler, i paragoni con Hitler non li ha fatti diretti, però quei cenni alle vicende di 80 anni fa, questo significa, perché ho fatto un conto all'indietro, 80 anni fa siamo tra il 39 e il 42, significa se gli riportano alla memoria quei momenti. E ripeto, il paragone con Hitler non è semplicemente, come si fa sempre anche con i bambini che rubano la marmellata, sei cattivo come Hitler, non è questo. Il paragone con Hitler è un paragone che evoca il trattamento che fu fatto a Hitler. E a questo proposito vorrei dire un'ultima cosa e poi passiamo oltre, che anche su Hitler fu tentato nel luglio del 44 un colpo di Stato, quello di von Stauffenberg, fallì, e poi il modo per farlo fuori è quello che tutti ricordano, cioè entrare con le truppe, una volta che lui si fosse impossessato dell'Ucraina, entrare con le truppe, arrivare fino a Mosca e mettere tutto a soqquadro, cosa ad ogni evidenza è impensabile. Ripeto agli ascoltatori, se qualcuno ha una soluzione, e non mi dicano l'Ucraina demilitarizzata, cioè la soluzione di Putin, cerco delle soluzioni che siano intelligenti, originali, che possano rappresentare un punto di compromesso, non la vittoria dell'uno o dell'altro. Stamattina ti ho ascoltato, mi ha molto interessato il fatto che tu hai notato che su Avvenire spuntano delle perplessità sull'atteggiamento italiano di mandare le armi. Hai ragione, perché io sono andato, allora dopo averti ascoltato mi sono letto tutto bene Avvenire, ho notato che a pagina 5 loro danno grande risalto con un articolo di Paolo Del Vecchio alla Spagna, sì, che dice
ci abbiamo raccontato anche quello, poi sì abbiamo raccontato anche quello, sì. E rassegna stampa là, sai, c'è anche una questione di un governo che all'interno del quale c'è Podemos che
sì,
ha qualche perpellire,
però loro c'è, praticamente c'è un inno di Avvenire a Podemos che ha frenato la mano, e come sai ci sono state delle obiezioni anche nel Parlamento europeo e anche, sì, nel Parlamento italiano, poche personalità, in quello europeo c'è stata ormai famosissima Francesca Donato, la parlamentare della Lega,
sì, che ex Lega,
sì, eletta, sì, nelle liste della Lega, che ha votato contro in Europa, mi ha incuriosito in compagnia di Martin Schindervan, che è il presidente, il copresidente di Linke. Di Linke è il gruppo di estrema sinistra, quelli usciti dalla SPD come comunisti. C'è questo strano asse, ci sono qualche stranezza anche in Italia. E Aldo Grasso oggi nella sua rubrica televisiva l'ha eletta personaggio televisivo del momento, perché lei è insomma la capofila di quelli che passano dalle polemiche Novax a quelle, per così dire, lo dico tra mille virgolette, filo Putin, insomma, o ante iniziative prese contro Putin. A proposito delle cose italiane, ieri tutti i giornali fanno sbelleffi perché Salvini è riuscito a fare due discorsi senza pronunciare mai il nome di Putin. Ora, è in un momento particolarmente sfortunato Matteo Salvini, ma che ti costa pronunciare il nome di Putin? Cosa credi Non lo so, mi sono stupito, ha fatto quei giri di parole, sai come quando nella campagna elettorale del 2008 Veltroni, che era capo del PD, non pronunciava mai il nome di Berlusconi, diceva il signore che mi sta di fronte, il capo
dello schieramento opposto, l'avversario, era quella circonlocuzione, non me la ricordo mai, ne abbiamo già parlato un'altra volta, io non me la ricordo mai perché era una circonlocuzione talmente complicata che mi è già passata di mente.
Ecco, Salvini, ieri verranno studiate queste circonlocuzioni, queste sono, come avevamo previsto ieri mattina, Vito Petrucelli, il capo della commissione del Est del Movimento 5 Stelle, ha votato no. Beh, questa è una cosa bella, ben imbarazzante, perché pare che quelli che hanno votato no ieri fossero per la maggior parte, anzi tutti, eletti nelle liste dei 5 Stelle. Non voglio ricascare nel difetto che mi ero imprevato prima su la, come si chiama, la Donato, quindi non so che fine abbia fatto, perché poi questi vengono eletti nelle liste e cominciano un viaggio e non so, però Petrucelli credo che sia ancora dei 5 Stelle. Altre cose di sfottò sui giornali, Piero Fassino, che è il nome del PD, ha detto che lui si sente abbastanza tranquillo che non ci sarà l'atomica, e allora molti giornali, soprattutto quelli di destra, ma non solo, anche il Fatto, lo sfottano, perché siccome Piero Fassino è noto per previsioni che si avverano in senso opposto, sfidò al Comune di Torino quelli del Movimento 5 Stelle dicendo vediamo, presentatevi, vediamo se raccogliete voti, vediamo, e altre del genere, e poi fu smentito, allora tutti dicono bisogna comprare un corno rosso, perché se Fassino dice sto scherzando ovviamente, lo faccio per alleggerire la cosa, e Fassino è una validissima persona. E allora, a proposito di notizie più...
Scusami, a proposito, perdonami Paolo, a proposito di previsioni non azzeccate, tu ieri hai detto che sicuramente D'Alema in giornata avrebbe smentito quell'interessamento per la vendita delle armi alla Colombia, e in realtà vedo i giornali ma non...
c'è un inizio d'anno tragico. Primo, ho sbagliato e non ho azzeccato la previsione dell'elezione di Draghi a Presidente della Repubblica. Adesso non l'ho azzeccato perché non è arrivata nessuna smentita né da parte di D'Alema né da parte, cioè è arrivato delle cose tortuose degli enti coinvolti, tant'è che oggi non solo La Verità torna alla grande con titolo di testata, traffico d'armi, D'Alema coinvolto, ma lo stesso D'Alema ha rilasciato delle dichiarazioni così, insomma, dicendo no, non ho preso una lira, è stata per aiutare il mio paese, non lo so, quelle cose, quando uno commercia d'armi con la Colombia in genere dice cose del genere. Però a suo lo riprendono tutti i giornali, oggi questa notizia è su tutti i giornali. E a proposito, scusami, mi trattengo un ultimo momento sulle cose della guerra, ci informa un articolo su Repubblica, sono stato abbastanza basito, di Valentina Lupia, che tutti stanno cercando di comprare bunker antiatomici e per avere un bunker sicuro, dice questo articolo che è sulla cronaca romana di Repubblica, come ti ho detto, costa 3.000 euro a metro quadro.
Questa è una conseguenza diretta delle parole di Fassino, nel momento nel quale ha detto ma io secondo me non ci sarà la guerra atomica, tutti a comprare il bunker. Senti, Paolo, mentre invece ho visto,
devi far finire, non è questo, che perché dice che ci vogliono 6 mesi, molti pensano che sia lunga, dice, e intanto in tanti ripiegano sulla casa di campagna. Ora non è la stessa cosa, perché se cade un'atomica, un conto se c'è un bunker, ma la casa di in campagna, più o meno puoi stare anche nella casa di città. No, scusami, dicevi?
No, Paolo, ti volevo portare il momento virologi, no? Che adesso stanno virando sulla virologia sì. di guerra.
Visto,
è un grande momento.
Sia Fabrizio Bregliasco che Walter Ricciardi cominciano a fare delle riflessioni in televisione, cercano di infilarsi, dicendo bisogna vedere se fra i soldati si diffonde il virus, se lo portano, se viene fuori una variante, però secondo me, l'abbiamo notato tutti e due ieri, abbiamo notato un tweet di Nino Cartabellotta
tenerissimo. In questi due anni
sì,
ho
certo.
conosciuto su Twitter persone straordinarie e tanti nuovi amici, ci tenevo a dirvelo, è proprio la chiusura della pandemia.
Cioè, Pregliasco e Ricciardi sono quelli che pensano passerà la guerra e tornerà il nostro momento, anche Antonella Viola, quelli che abbiamo censito ieri, mentre Nino Cartabellotta ha capito che un'epoca è finita e quindi tanto vale salutare gli amici e lasciarsi. Io questo tweet di Cartabellotta me lo sono già appeso nel mio studio, perché significa tante cose, vuol dire devi capire quando è finito, quando un amore è finito, tu devi capire che un amore è finito e passare oltre, inutile che insegui a molestare, in questo caso negli studi televisivi, gli spettatori, dicendo però
molestare.
Anche il generale tal dei tali, l'ho visto dagli occhi, portava il virus,
respirava affannosamente, il generale respirava affannosamente.
È il momento degli esperti militari, tutti i militari in pensione che imperversano negli studi televisivi, devono trovare anche delle donne militari, perché sennò lì si